Grazie fratello, Dio ti benedica. Buonasera amici, è un privilegio essere di nuovo qui stasera ed essere al servizio del Signore. E di certo ci è piaciuto ieri sera, solo commentando il messaggio, una piccola rappresentazione. Ebbene, non è piaciuto a voi più di quanto sia piaciuto a me il cercare di ripassarlo, come vedo il modo in cui il Signore lo fece o lo fecero nella Bibbia. E stasera è un tale privilegio essere di nuovo qui stasera e rivedere tutti voi di nuovo. È molto bello. Voglio dire che molte volte nelle riunioni che un ministero di questo tipo viene frainteso. Ma certamente sembra essere ben compreso qui e questo mostra che avete avuto un buon insegnamento, lo apprezzo. Ed ora osservate sempre quello che egli vi dice, vedete. Non ho tempo stasera per spiegarlo con me. Guardate solo cosa esso sta dicendo perché non sono io non so. Vedete, solo un, come cercavo di dire, solo un, è un dono, come una marcia in cui entrare e non lo sapete, ma siete voi a farlo. Siete voi, non sono io. E quelli che viaggiano lungo e lungo le strade e così via e a casa, le visioni che vengono là non sono come sono sul palco. Quelle sul palco lo state facendo voi stessi, vedete. Non lo sapete, ma siete voi, è la vostra fede che lo fa. E quelle a casa sono quelle che Dio sta facendo e questo è quello che state facendo voi. Per dirvelo proprio brevemente, quando la donna toccò la veste del Signore Gesù, lei si girò, egli si girò e disse, chi mi ha toccato? Ed egli si guardò attorno a loro, l'Apostolo Pietro, in un certo modo lo rimproverò per fare una tale osservazione, ed egli disse di aver percepito di essersi indebolito, virtù uscì da parte di una piccola donna. Ed egli si guardò attorno nell'uditorio finché la trovò, le disse che il suo flusso di sangue si era fermato, la sua fede l'aveva fatto, vedete la sua fede. Ebbene, ora che ne di quando egli risuscitò Lazzaro, quanto più grande era richiamare un uomo dopo che era morto da 4 giorni. Non fu detto nulla sul suo indebolirsi, vedete, era Dio a farlo. Ora in San Giovanni 5:19 gli disse, in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare prima al padre, vedete? Vedete, era una visione, non ciò che sento dire dal padre, ma ciò che vedo fare al padre, vedete? Ora il Signore gli aveva detto, sappiamo che le scritture non confondono e non sono contraddittorie, sono la verità, così allora egli non faceva niente finché il Padre non gli mostrava prima tramite una visione cosa fare. In verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre, quello fa il figlio similmente. Il padre opera, io opero finora, in altre parole, sta solo recitando in una rappresentazione quello che Dio gli disse di fare. Ora Dio deve avergli detto allora di lasciare Lazzaro e andarsene perché sarebbe morto. Dopo un certo numero di giorni mandarono a chiamare, ma non andò perché quella cara famiglia l'aveva mandato a chiamare ed egli andò avanti. E alla fine Lazzaro, quando morì in quell'ora e così via, Gesù lo sapeva e si girò e disse, Lazzaro dorme. Naturalmente non lo capirono, pensavano che stesse riposando, poi egli glielo disse nella loro lingua. Egli è morto e per amor vostro sono contento di non esserci stato, ma vado a svegliarlo, vedete. Ora osservatelo alla tomba, padre, ti ringrazio poiché mi hai già udito, ma dico questo per quelli che sono attorno. Vedete? Non venne detto niente sul suo indebolirsi, quello era Dio a usare il suo dono, mostrando a suo figlio cosa fare. Ma quando la donna lo toccò, quella era una donna che usava il dono di Dio per la fede che aveva in ciò, vedete? Ecco la differenza, vedete? È la vostra fede, non la mia, la vostra. Siete voi a farlo, è la vostra fede. È un soggiorno così breve, un gruppo così grande di persone che in un certo modo detesto andarmene sebbene stanco, ma devo, ora so stasera hanno un servizio battesimale e così via qui in chiesa. Il fratello Ned Iverson, mio amico e fratello, prenderà in mano il servizio ora e continuerà per un poco e certamente lo raccomanderei, vi raccomanderei di venire ad ascoltarlo. E così poi stasera, dopo il servizio, dobbiamo uscire abbastanza presto per quello e devo andare al mio motel e prepararmi e partire al mattino, ore prima dell'alba. E guidare 1100 km per iniziare il mattino dopo a casa alle 3 o le 4 per essere la prossima settimana al Cow Palace di Los Angeles. Devo guidare da una parte all'altra con la mia famiglia. Non ho più giorni, ma proprio viaggiare uno e due giorni tra le riunioni fino al prossimo settembre. Ed è un compito piuttosto difficile, quindi pregate per me. E non sono molto grande, se fossi grande quanto il vostro pastore qui, credo che potrei proprio andare giorno e notte. Non vi sto dicendo di mandarlo avanti giorno e notte, ma il caro fratello Ned oggi ha detto, quando stavo parlando con lui e il pastore, ha detto, vorrei poter trasferirti un po' della mia forza. Pensai, beh, sarebbe buono, perché lui è così grande e forte, io sono sempre stato piccolo. Quando lavoravo per la società di servizio pubblico, salivo i gradini e l'operatore in alto, il centralino, la signora in alto, diceva, Billy, posso sempre dire quando stai arrivando tu? Diceva, sei l'uomo più piccolo che lavori per la società di servizio pubblico e il più rumoroso. Dicevo, ebbene, Edith, devo fare molto rumore per far sapere alla gente che ci sono, quindi... Ora credo che tutti i fratelli siano stati presentati, penso, lungo tutta la fila. È un fratellino che ho lasciato all'altra riunione. E quello è il ragazzino metodista che era un metodista del seminario, tutto d'un pezzo è. E ha un fratello che è una figura molto importante ad Asbury, Wilmore, Kentucky. E questo ragazzo e la sua famiglia sono usciti e hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo predicando il pieno Vangelo. Ed è il fratello Collins, Willard Collins. Dove sei, Willard? Willard Collins, da qualche parte sul retro. Vorresti darci solo una parola dal tuo posto, oppure vieni qua su, vorrei che qualcuno vedesse un metodista che ha lo Spirito Santo oltre al fratello Neville qui. Vieni qui e di solo una parola per noi. E immagino il fratello Junior Jackson è stato presentato, vero fratello Jackson? Un altro metodista, tutto ad un pezzo e con il battesimo dello Spirito Santo. Fratello Collins, lo conosco da molti anni, dolce, prezioso cristiano, un vero uomo di Dio. Lui e la sua moglie e la famiglia sono tutti nell'ordine, dell'ordine di Dio della Bibbia. Fratello Collins, Dio ti benedica.
God was precious, and whosoever will can receive the promise of God. Which y'all to pray for me as I go from place to place.
Grazie, fratello Collins, il Signore ti benedica, è molto buono. Ora le persone metodiste qui, non intendiamo dire che non siete cristiani, vedete, ma sapete cos'è la chiesa pentecostale? La chiesa metodista avanzata, vedete? E Jack Schuller, molti di voi lo conoscono, voi bravi metodisti. Jack mi ha detto, una volta sono venuto a Phoenix e stavo andando al Madison Square Garden, lui era qui, l'auditorium scolastico, e l'ho chiamato, ho detto, Jack, non sapevo che fossi qui. Disse, fratello Branham, non sapevo che saresti venuto, e disse, mi sarei tolto di mezzo. Dissi, non sarei venuto se avessi saputo che eri qui. Disse, bene, fratello Jack, dissi, la maggior parte delle persone che vengono alla mia riunione sono pentecostali. Disse, bene, hai il mio gruppo. Dissi, pensavo fossi metodista. Disse, bene, non sai cos'è un metodista? E dissi, no. Disse, un metodista o un pentecostale è un metodista ortodosso. E tutti voi sapevate, probabilmente molti di voi conoscono Jack e il vecchio Bob, e loro erano vere persone cristiane. Ero in un collegio luterano a Bethany dove ero stato chiamato a rispondere. Oh, ma mi stavano proprio mettendo in esame. Lui era quello che mi aveva chiamato un indovino raffinato. E poi il Signore in qualche modo l'ha perseguito un po' in merito a ciò, sapete, e così mi chiamò per scusarsi. Siamo scesi in un seminterrato dove prepararono una bella grande cena e lui mi disse, fratello Branham, voglio solo farti delle domande. Prima mi dispiace di aver detto quello che ho detto in quella lettera. Dissi, va bene, non ci ho neanche più pensato. Disse, voglio che tu mi dica cosa al mondo noi luterani abbiamo una possibilità. Dissi, certo. Disse, cosa abbiamo? Dissi, avete lo Spirito di Dio. E dissi, sai, loro per gli studenti che non potevano pagare il loro mantenimento così avevano circa 1000 acri di mais. Così pagavano il mantenimento lavorando, così loro. E gli disse, dissi, un uomo una volta piantò un raccolto di mais e uscì e il mattino dopo spuntarono 2 foglioline e lui disse, lode al Signore per il mio raccolto di mais. Disse, ora, fratello Egri, avevo un raccolto di mais? Egli disse, bene, non ancora. Dissi, potenzialmente lo aveva, non è così? Egli disse, sì. Dissi, quelle eravate voi luterani. Disse, a poco, quelle 2 foglioline crescevano e dopo un po' formarono un'infiorescenza. Quello era il metodista. Loro guardarono giù e dissero, non ci servite più voi, siete solo una foglia, noi siamo un'infiorescenza. Poi dopo un po' del polline cadde di nuovo giù nella foglia e produsse una spiga di grano, come il grano originale che fu piantato nel terreno. E dissi, quello era il pentecostale. Dissi, ma vedi, è il grano originale. Dissi, abbiamo molti funghi sulla pannocchia, ma ci sono anche dei granelli, sai. Ma loro, dissi, e dissi, ora la chiesa pentecostale è la luterana avanzata. Lui lo vide. E gli disse, bene, fratello Branham, noi abbiamo letto di ciò. E disse, siamo andati. E disse, abbiamo visto i pentecostali saltare, scuotere, scalciare le sedie. E disse, cosa hanno? Dissi, lo Spirito Santo. Disse, bene, cosa li fa agire così? Dissi, devono far uscire la pressione, vedi? E disse, credi in quello? Dissi, certo, ma vedi, la cosa è, la chiesa pentecostale è dove l'unico difetto che trovi in loro è che la fanno uscire dal fischietto invece di metterla sulle ruote e farle girare. Quando qualcuno dice qualcosa contro di voi, se quella grazia di Dio è lì per amarli comunque, ecco cosa, lasciate che quel vapore operi là, vedete, e uscite per strada e portate dentro altri e così via, lasciate che il vapore operi proprio là. Anche a me piace sentirlo soffiare, sapete, ma aspettate di arrivare all'incrocio, allora possiamo farlo soffiare, vedete, facciamolo girare quando stiamo percorrendo il binario, molto velocemente, così loro. Sono stato cortesemente invitato di nuovo dal vostro pastore, forse, se il Signore vuole, quest'autunno, quando tornerò, potrò venire ancora qualche altra sera, questo autunno. E il fratello Big B, gli ho chiesto di riprendere quell'articolo che aveva scritto, ebbene, mi è stato detto di tutto, sapete, sono stato chiamato ogni cosa da un figlio di Dio incarnato al più infimo dei diavoli. Ma penso che la sua espressione fosse giusta, l'ha espresso dal suo cuore, non era adulazione, era proprio quello che pensava, io certamente lo apprezzo, io proprio, quasi il miglior articolo che abbia mai avuto di me. Ne avevo diversi, ma ognuno che entrava, posso prenderlo, fratello Branham, e all'improvviso li ho finiti, vedete. Così gli ho chiesto se poteva cercare di procurarmene un altro, perché ci sono altri libri in arrivo e stanno andando, voglio l'articolo in esso con il suo nome. E a proposito, penso che abbiano esposto dei libri in fondo, penso sia giusto, non è così? Il fratello Wood e loro, i nastri e così via, come il fuori in fondo mentre uscite. Ed ora noi siamo, sto sollecitando tutte le vostre preghiere, vado in giro a pregare per le persone, poi ebbene io sono quello che ha bisogno di preghiere, voi forse quasi non lo capireste, ma è la verità. E mi servono probabilmente più di tutti voi, e forse non in quanto alla malattia, ma in quanto a ciò che devo affrontare giorno dopo giorno. E ogni giorno ci sono persone sedute proprio qui ora che mi guardano, con cui sono stato a colloquio stamattina e così via, e sanno come serve proprio lo Spirito di Dio che si muova là dentro e trovi quelle crepe e angoli nella vita. Questa è la parola, lo crediamo, e quella è la parola, ma Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, insegnanti, pastori, evangelisti, e tutte quelle cose sono per il perfezionamento. E ora insegnante e pastore ed evangelisti sono quelli che portano la parola e i profeti devono rastrellare in quei piccoli angoli per gli individui, vedete, e predicono cose che verranno e così via. Gli apostoli sono effettivamente missionari, credo. Ora, la mia istruzione è molto limitata, ma penso che la parola apostolo significhi uno inviato. È giusto, un missionario non è la stessa cosa, uno inviato. Quindi come mai desiderano essere chiamati missionari invece di apostoli? Non so, ma uno o l'altro va bene come Signore. Finché il Signore ha inviato, quello va bene. Ora non prenderò molto del vostro tempo perché il servizio battesimale è imminente. Voglio leggere alcune scritture e spero di non dilungarmi troppo. Ieri sera ho detto datemi 30 minuti. Mentre andavo per strada, dopo aver cercato di tornare in me, dopo essere oscillato da quelle sfere là dentro, mio figlio ha detto sono stati 20 minuti buoni, papà. Ha detto solo circa 1:45. Ho guardato, oh, non ci sono stato così a lungo, non avrei potuto. E ho guardato il mio orologio e ho detto sì, ma sapete, è qualcosa di... Grazie. È qualcosa che mi amano, loro mi amano e anch'io amo loro. Devo incontrare alcuni di quei fratelli là fuori e stringere quella mano di un vero buon vecchio cuore meridionale che batte là sotto. Mi piace davvero. Ma sapete, a volte ogni ministro sa quando lo Spirito Santo sembra proprio. Ogni parola che dite proprio va a fondo. Non è una sensazione meravigliosa? Detestate proprio fermarmi, vero? Sì. Eppure sapete di essere scortesi e interrompere le riunioni, ma non riuscite proprio a fermarvi. Mi ricorda, ho due bambine a casa e ora sono brave bambine, sono grandi. Una di loro ha 16 anni e l'altra ne ha 12. Una di esse Rebecca e l'altra è Sara, e Sara è la piccola. Ebbene, alcuni anni fa stavo rientrando da una riunione e sono entrambe le bambine del papà. Oh, ma sapete come? E il ragazzino, il piccolo, si parla di un addetto che sarà un predicatore. Ho detto, tesoro, hai molte riforme da fare se lo sarai. E così, Joseph. E così le bambine erano ancora piuttosto piccole e stavano aspettando fino a circa mezzanotte che io rientrassi ed ero stanco e stavo guidando due o tre giorni arrivando dalla California. E quando arrivai a casa, naturalmente le bambine si erano addormentate ed erano andate a letto e la mamma stava aspettando. Così mi sdraiai per cercare di dormire e proprio non riuscivo a farlo e sapete, tremante, nervoso e cose della riunione, l'impatto. Anime, realizzare tutte quelle responsabilità di tenere l'acquisto del sangue di Cristo davanti a voi non è una cosa proprio facile. I fratelli qui sanno cos'è come voi. Penso che ogni ministro dovrebbe stare da solo molto tempo prima di entrare sul pulpito per uscire nella freschezza dello Spirito Santo, perché lui ha l'acquisto, vedete. Ho spesso pensato cosa avrei fatto con due gocce del letterale sangue di Gesù. E ora qui abbiamo davanti a noi l'acquisto del suo sangue. Egli ha dato il suo sangue per voi e ci stiamo occupando di quell'uditorio. Oh my, faremo meglio ad essere davvero sicuri e proprio riverenti quanto possiamo essere. Così ero molto nervoso, come tutti sappiamo di cosa si tratta, e non riuscivo a dormire, così ero. Mia moglie aveva aspettato a lungo, così stava dormendo. Mi alzai e andai a sedermi sulla sede nel soggiorno. Verso l'alba ero seduto là pensando alla riunione e chiedendomi cosa fossero alcune delle visioni e così via. Ed un tratto sentii un movimento giù nella stanza delle bambine, proprio in fondo ad un piccolo corridoio là nella canonica. E guardai, Becky si era svegliata subito, pensò, è giorno, papà deve essere a casa. E quando saltò in piedi svegliò Sara, la sua sorellina. E Becky è piuttosto magra e con le gambe lunghe e così lei entrò di corsa nella stanza e Sara una piccolina bassa. E in un certo modo le ho paragonate pensandoci alla chiesa, sapete, è stata qui molto tempo, sapete, c'è molta storia dietro e l'altra è proprio come un piccolo ridotto gruppo pentecostale, sapete, loro in un certo modo non sono in giro da molto tempo, così loro... E Becky uscì di corsa molto velocemente e mi saltò in grembo proprio a cavalcioni e lei disse, gettò le braccia attorno al mio collo e iniziò ad abbracciarmi, sapete come si sente il vostro cuore. Ebbene, la piccola Sara aveva addosso, non so se i vostri figli lo facciano meno, i miei prendono i vestiti smessi di seconda mano, così lei indossava il pigiama di Becky e i piedi erano proprio come quelli di coniglio, sapete, troppo lunghi. E la piccolina stava inciampando, cadendo e passando per la casa, alla fine ce la fece. Just about time she got there. E proprio quando arrivò lì, Becky si guardò attorno e disse: Sara, sorella mia, voglio dirti una cosa. Io c'ero prima. Vedete? E disse: ho tutto il papà e non c'è più niente per te. Così la piccola Sara, il suo piccolo labbro si abbassò, i suoi piccoli occhi marroni lacrimavano. Ho tirato fuori l'altra gamba, le ho fatto cenno. Lei corse e saltò proprio sopra, come farebbe con un cavallo da sella. E lei era un po' vacillante, sapete, lei stava per cadere. Non era in giro da molto, le sue gambe non erano lunghe come quelle di Beck. Lei poteva arrivare fino al pavimento, sapete. E così Sara stava barcollando la Cinzia con entrambe le braccia per tenerla. Lei posò la testa sul mio petto per un poco, spalancò subito quegli occhietti neri e guardò di nuovo Rebecca. Disse: Rebecca, sorella mia, voglio dirti qualcosa, vedete? Può essere vero che hai tutto papà, ma voglio che tu sappia che papà ha tutto a me. Quindi, sapete, quando egli ci avvolge tutto in lui, non ci importa più, vero? Tutto svanisce completamente ed è quello che voglio fare ed è quello che tutti noi vogliamo fare. Lasciamo che lui prenda tutto quello che abbiamo, tutto il nostro tempo, tutti i nostri sensi, e ci abbandoniamo a lui. È così. Ora leggiamo parte della preziosa parola ora, prima di parlarne di nuovo solo per un poco, e andiamo nella Bibbia ora, nel libro di San Matteo, per voi che desiderate annotare il testo. E iniziamo con il 12° capitolo, il 38° versetto, il 42° versetto incluso. E ci furono alcuni degli scribi e farisei, gli fecero motto dicendo: Maestro, noi vorremmo veder da te qualche segno. Ma egli rispondendo disse loro: La malvagia e un'adultera generazione richiede segno, ma nessun segno sarà dato se non il segno del profeta Giona. Perciò che siccome Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così sarà il figliuol dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perciò che essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui è uno che è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perciò che ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui è uno che è più che Salomone. E se dovessi titolarlo con una piccola parola, che vorrei trarre da ciò? Ecco, qui è uno che è più che Salomone. Egli aveva rimproverato quei farisei per la loro incredulità. Avevano avuto la Bibbia per epoche, i rotoli, dove tutti i profeti avevano parlato della sua venuta. Fin da Mosè, quando scrisse la Genesi, parlò della venuta del Messia. Mosè lo descrisse proprio quello che gli sarebbe stato come un... E Isaia descrisse come egli sarebbe nato, come la sua nascita sarebbe stata da una vergine. E Mosè disse che egli sarebbe stato un profeta proprio come lui, e tutte queste cose erano state dette riguardo al nostro Signore. E tuttavia il sistema di quel giorno aveva proprio fatto, si era allontanato dalla parola e avevano ciò di cui vivevano, la tradizione degli anziani. E spero che le nostre chiese non diventino mai così, che si allontanino dal credere alla parola di Dio per le tradizioni degli anziani. Poi formiamo dei dogmi e insegniamo nella nostra dottrina cose che in realtà non sono nella Bibbia. Spero che rimarremo sempre col pieno Vangelo e che predicheremo sempre l'intero Vangelo, tutti noi. Questo è il modo in cui penso che Dio volesse che predicassimo l'intera cosa. Ed ora, come ho detto spesso, potrei non avere fede per far avverare ogni promessa, ma di certo non ostacolerei qualcuno che avrebbe abbastanza fede da farlo. Ho spesso detto che mi piacerebbe avere abbastanza fede come fece Enoch, da non dover morire quando verrà il mio tempo, solo fare una passeggiata pomeridiana e salire a casa con lui. Ma se non ho quella fede, di certo spero di vedere qualcuno che ce l'ha. e confiderò che un giorno tutti avremo quella fede affinché quando Lui verrà potremo semplicemente fare una passeggiata e andare a casa con Lui. Ora, Gesù aveva rigorosamente, come abbiamo notato ieri sera nella piccola rappresentazione, egli avrebbe rigorosamente compiuto e fatto proprio esattamente quello che la Scrittura disse che avrebbe fatto. E molti di coloro l'avevano creduto perché, proprio come la donna al pozzo, non appena quello spirito e l'azione lampeggiarono sul suo cuore, lei seppe subito che quello era il segno del Messia. C'era il Messia. Quando venne, egli doveva fare quel tipo di opera. Così lei disse, devi essere profeta. Ora, vedete, a volte ignoriamo qualcosa che è davvero buono perché non ha il lustro che pensiamo dovrebbe avere. Non voglio allontanarmi dal mio testo, ma alcuni anni fa stavo leggendo dove c'era un uomo che aveva commesso un crimine e fu messo in prigione, processato e fu trovato colpevole di qualcosa che aveva fatto quando era in servizio e fu durante il tempo di Abraham Lincoln e avrebbero fucilato l'uomo all'alba di un certo mattino. Un buon amico che lo amava e supplicò per lui e non poteva ottenere risposta, così andò alla fonte più alta possibile, andò dal signor Lincoln. Dissero che il signor Lincoln stava scendendo dalla carrozza e cadde davanti a lui e disse, signor Lincoln, signore, raccontò il caso e disse, è un bravo uomo. Penso che fosse scappato in tempo di qualcosa, battaglia, o non avesse obbedito al suo comando o qualcosa del genere, e così o. E lui disse, era solo nervoso, viene da una buona casa. E disse, era solo nervoso e stravolto, signor Lincoln, non intendeva farlo, e dopodomani mattina lo fucileranno, morirà tramite un plotone di esecuzione dopodomani mattina. Disse, signor Lincoln, sei un cristiano, disse tu, una tua firma perdonerebbe la vita di quell'uomo, e disse, egli non intendeva farlo, ne sono certo, disse, imploro per lui come amico. Il signor Lincoln prese un pezzo di carta e ci scrisse sopra, disse, perdonato da Abraham Lincoln. Lo portò all'uomo in prigione, non l'avrebbe ricevuto e gli disse, presentalo tu. Non volle riceverlo, disse, no, se fosse del signor Lincoln dovrebbe essere suggellato da un suggello degli Stati Uniti e così via, tutto così. Disse che avrebbe dovuto avere la cera là, che poiché lo rifiutò, fu ucciso. Perché rifiutò quel c'era il signor Lincoln, sì, il nome, la firma, ma lo rifiutò. E allora fu processato perché c'era il suo nome, diceva che aveva perdonato l'uomo e l'uomo fu fucilato. Così quando fu processato nella Corte federale, ecco la decisione della Corte federale. Un perdono non è un perdono a meno che non sia accettato come un perdono. Quindi ecco com'è la parola di Dio. È la parola di Dio per tutti coloro che la accetteranno come parola di Dio. Se non lo è, ebbene allora non lo è. Così noi crediamo alla parola ed è la ragione per cui stiamo aspettando il segno della sua apparizione. Non vogliamo sbagliarci su questo e vogliamo non prendere il pensiero di qualcuno, vogliamo leggerlo proprio dalla parola. Così Gesù aveva rigorosamente, rettamente compiuto ogni segno che egli doveva fare. Ora sappiamo anche, prima di lasciare questa parte dell'argomento, che i giudei cercano segni, vedete, i greci sapienza. E Paolo disse, noi predichiamo Cristo crocifisso. Ora i giudei cercano un segno perché loro mettono il segno al di sopra della loro teologia ed era una buona cosa. Se potreste dire, ora quello suona piuttosto strano, fratello Brennan. Ebbene, Gesù disse, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi, vedete? Se egli non confermava la parola di Dio, allora non credetegli. Ma egli disse, se non potete credere a me, allora credete alla parola. Ora notiamo nella Bibbia, se un profeta o un sognatore aveva un sogno ed erano incerti in merito, li portavano giù al Tempio e li ponevano davanti all'Urim e Tummim. E notate, se l'Urim e Tummim non rispondeva, ora lo studio più vicino che posso trovare su quello che era l'Urim e Tummim, era questo pettorale di Aaronne. L'ho preso l'altro giorno in una delle assemblee sui terreni battisti americani su a Green Lake, Wisconsin, dove gli uomini d'affari del pieno Vangelo tenevano un convegno e là avevano il modello di tutte le pietre. Ora, e prendevano un sognatore o un profeta, non importa quanto sembrasse buono, se quelle luci misteriose, come arcobaleno, scintillavano su quell'Urim e Tumim, allora il sogno non veniva accettato nella profezia, veniva provato dall'Urim e Tumim. Quindi, vedete, era il soprannaturale che rivendicava sempre la verità. Ora penso la stessa cosa oggi. Quando sentiamo così tanto che i giorni dei miracoli sono passati, voi pentecostali, persone del pieno Vangelo, siete andati dalla parte sbagliata, penso sia perché non capiscono. Dopo quell'Urim e Tummim di quell'epoca sacerdotale, quell'epoca cessò, e l'epoca levitica sacerdotale di Aaronne, abbiamo un altro Urim e Tummim, e quella è la Bibbia di Dio, vedete. E se i nostri segni e prodigi sono, la parola di Dio li riflette, allora possiamo dire amen a ciò. È Dio che rivendica esattamente quello che ha promesso di fare. Egli ha promesso che avrebbe riversato lo Spirito Santo negli ultimi giorni, quindi è proprio un riflesso, è questo Urim e Tummim che si riflette nelle persone. Sono certo che non è difficile da capire tra questo tipo di persone e l'Urim e Tummim qui, la Bibbia, che riflette le promesse di Dio. E Gesù rifletteva il suo compito come Messia e loro non lo credevano. E nei capitoli seguenti comprendiamo che essi, lo stesso capitolo prima di questo, avevano visto le sue opere, lo avevano chiamato Belzebù. Belzebù è un diavolo, come un... Gli vedevano fare quelle cose e pensavano che egli fosse un indovino o una strega o qualcosa del genere. Ed egli disse loro, ora state parlando contro questa, io vi perdonerò, ma quando lo Spirito Santo verrà, forse per fare la stessa cosa, era il suo significato. Parlare contro quello non sarà loro mai perdonato, vedete, perché in questo mondo né nel mondo a venire. Ora, Dio in tutta l'epoca ha sempre avuto doni nella sua Chiesa, egli ha sempre rivendicato il suo popolo. Ovunque vedete il Dio vivente, vedete i segni di un Dio vivente. Ora c'era Moab sulla collina e lui offriva, aveva 7 altari, Balaam li fece e aveva 7 torelli. Aveva 7 montoni, quel torello, un sacrificio puro, montoni che parlavano dell'arrivo del giusto. Fondamentalmente era tanto fondamentale quanto Mosè giù nell'accampamento di Israele, ma l'unica differenza era che Dio stava confermando Mosè tramite una roccia percossa, un serpente di rame e una colonna di fuoco e il grido di un re là dentro nell'accampamento, e Dio lo stava rivendicando laggiù. Ecco la differenza, quello mostra. Ora, se parliamo di fondamentalismo, ora, Caino era tanto fondamentale quanto lo era Abele. Entrambi i ragazzi volevano trovare favore presso Dio. Caino portò un sacrificio, Caino costruì un altare, Caino adorò, tanto sincero quanto lo era Abele. Ma Abele, per rivelazione spirituale su cui è edificata la Chiesa, sulla rivelazione spirituale della volontà e della parola di Dio, offrì un sacrificio di cui Dio fu compiaciuto. Ed ora credo che sia anche il giorno in cui viviamo ora. Ora Dio ha sempre avuto segni. Gesù qui stava parlando di rimproverando quelle città e dicendo, oh tu Capernaum è diverse. Se i segni, se le opere potenti che sono state fatte in voi o fossero state fatte in Sodoma che sono state fatte in voi, essa rimarrebbe fino a questo giorno e voi vi esaltate fino al cielo ma sarete portate giù all'inferno. Come avrebbe rimproverando le città che non avevano ricevuto il messaggio. E guardate il messaggio oggi, come esso ha attraversato il mondo, missionari. Oh, credo che sarà più tollerabile per Sodoma e Gomorra di quanto lo sarà per i popoli. E le città che stanno rigettando il Vangelo oggi, quando Dio con il suo Urim e Tummim sta riflettendo i suoi segni e prodigi dell'ultimo giorno tra il suo popolo. Guardate solo cosa è stato fatto negli ultimi anni. Fuochi di risveglio in tutto il mondo avvengono con grandi segni e prodigi e cose miracolose. Non può seguire nient'altro se non il giudizio dopo che viene rigettato. Ora, qui Gesù stava parlando di alcune persone nei giorni in cui Dio aveva mostrato segni. Uno di cui egli parlò era Giona, e Giona fu mandato giù a Ninive. E mi è sempre dispiaciuto per Giona, perché molte persone, penso, fraintendono Giona. Ora, dissero che Giona era sviato, lui era questo, quello e l'altro, e ho detto lo stesso, ma studiamo Giona solo per un minuto. Non credo fosse sviato, perché era il profeta di Dio e sembrava che stesse uscendo dalla volontà di Dio. Ma la piccola storia che voglio raccontarvi tra un momento, credo che vedrete che Dio ha fatto operare tutto proprio nel modo giusto. Sapete, i passi dei giusti sono ordinati dal Signore. Questo dà a noi ministri un tempo, una possibilità a volte di riprendere fiato quando pensiamo di aver fatto una mossa sbagliata. Ma a volte Dio si muove proprio con noi. Pensiamo che sia sbagliato, ma forse è Dio che si muove. Ora, Ninive era una città molto più grande di questa, sì, circa la dimensione di San Luis, ed era una città di pagani, ed era una grande città commerciale, e una grande città sulla costa del mare. Una delle loro principali occupazioni era la pesca, ed erano adoratori di idoli, e i loro peccati erano diventati così grandi che Dio proprio non poteva più sopportarli. Ricordate, allora non c'era sacrificio sull'altare per loro come c'è per il mondo oggi. Così Dio non poteva tollerare quell'orribile peccato. Così egli disse al suo profeta di scendere a Ninive. Siamo tutti a conoscenza della storia. Chi legge la Bibbia disse: grida contro quella città. E il profeta, quando scese sulla costa del mare, invece di andare a Ninive, prese una nave che stava salpando per Tarsis. Ora, abbiamo sempre pensato che fosse una scorciatoia, ovvero schivare il dovere. Ma cercherò di prendere le difese di quel predicatore stasera e dirò che credo lui fosse un profeta ed era esattamente nella volontà di Dio. Credo che abbia seguito la guida dello Spirito. Credo che sia stato guidato ad andare in quella direzione. Lui non lo comprese dopo che Dio gli aveva commissionato un posto, ed ecco che si trovò ad andare in un'altra direzione. Scese nella prua della nave, giù nello scafo, e si addormentò, e sorse una grande tempesta. Bene, sappiamo che tutti loro gridarono che stavano per affondare, c'era qualcosa che non andava. E Giona salì e confessò che poteva essere colpa sua, disse di legargli i piedi e le mani e di gettarlo fuori bordo, perché non era giusto che tutti loro perissero a causa sua. Ora, Dio aveva un grande pesce, lo chiamiamo una balena, per ingoiarlo, e il pesce si nutriva nell'acqua di quella tempesta. Molti di voi notano come i pesci vengono a galla, specialmente in una tempesta, per nutrirsi. Perché c'è molto, l'oceano sta avendo un risveglio, sapete, sta saltando su e giù avendo un grande momento, ecco quando è, quello è un risveglio. Ricordo quando la prima volta mi trovai vicino alla riva del mare, non era il mare, era il lago Michigan, ero solo un ragazzo predicatore, andai a sentire Paul Reder predicare all'esposizione universale. Circa il 1933, credo fosse, quando ero a Chicago e ho avuto la prima opportunità di uscire e guardare il grande specchio d'acqua più grande del fiume Ohio. E stava proprio saltando e continuando, sapete, ed era l'inizio della primavera, eravamo là al servizio dell'alba di Pasqua e ho visto quelle grandi onde spumeggianti arrivare, sapete, colpire la riva e rotolare fuori. Pensai, quello è cantare fiumi di gioia sulla mia anima come rotolano le onde del mare. Pensai, esse arrivano rotolando, ma quella non è la fine dell'onda, torna indietro per riversarsi di nuovo. Riversarsi, pensai, ebbene, perché sta saltando? Cos'è tutto? E qualcosa sembrava proprio dirmi, sta avendo un risveglio, ecco tutto. Ebbene, pensai, sai una cosa? Non c'è una particella, non una goccia d'acqua in più in quel luogo, ora in quel lago, di quanta ce ne fosse se fosse perfettamente tranquillo. Non c'è acqua in più, neanche un po'. Ci avete mai pensato? Ma è solo avere un risveglio, vedete, solo saltare e gridare e acclamare, avere un risveglio. Pensai, ebbene, a cosa serve avere un risveglio? C'è un vento impetuoso, sapete come crediamo, e iniziò ad agitarlo. Perché si sta agitando? E mi capitò di vedere che tutta la spazzatura che era nel lago veniva lavata via sulla riva. Quindi ecco a cosa serve un risveglio, per lavare via tutta la spazzatura, vedete, portare fuori tutto il mondo e proprio farla arrivare sulla riva. Ora, quando noi, spero che le nostre chiese pentecostali non abbiano bisogno di uno di essi ora, vedete. Li abbiamo solo per rallegrarci, sapete. Le nostre chiese però non ne hanno davvero bisogno. Quindi abbiamo comunque un risveglio, così allora ciò sta proprio saltando e saltellando là al largo tra le onde. Così allora, come questa nave che salta, il pesce che si nutre all'improvviso, sapete, una grande balena passò e inghiottì Giona. E stavo parlando a qualcuno di questo alcuni anni fa, quando portarono una balena a Louisville su un vagone piatto, solo lo scheletro di essa, e quest'uomo fece un'osservazione in merito. Disse, ora, sapete, avete sentito il proverbio nella Bibbia sulla balena che ingoia Giona? Disse, voglio che tutti voi notiate che ciò non avrebbe potuto farlo, sarebbe il suo, dove c'è l'esofago, qui. Disse, la balena non potrebbe ingoiare più di una, come un'arancia o un pompelmo dove scende. Ed ero là per un ragazzo ad ascoltare, sapete, mi è capitato di pensare, avete notato, l'ho letto più tardi, ascoltando e pensavo, di certo la Bibbia non mentirebbe su questo, e pensai, non potrebbe essere rimanere la Bibbia, quello non è un proverbio, credo sia la verità. Ma avete notato, questa era una balena speciale, Dio preparò questa era costruita in modo speciale per l'occasione, sapete. Dio può farlo, sì, Egli può, Egli stesso aveva un sacrificio lassù una volta sul monte in Genesi 22. Geova Giara poteva procurarsi una balena da se stesso, non credete sia così? Così egli ne aveva una abbastanza grande da ingoiare questo profeta. E poi quando scese, dopo aver mangiato, chiunque sa che quando date da mangiare al vostro pesce rosso è bene, notate che scende proprio sul fondo, poggia le sue piccole pinne sul fondo e si riposa perché ha la pancia piena. Ebbene, laggiù che riposa, e questa vecchia balena, forse inghiottì Giona, e scese sul fondo del mare, forse a molte braccia di profondità, e stava riposando, aveva tutta la pancia piena. E poi, ma sapete, Giona, laggiù, nel ventre di questa balena, con le alghe avvolte attorno al collo, ed era in pessime condizioni, e si girò sulla schiena, ed era nel vomito della balena, e iniziò a guardare da questa parte. Sapete, la gente parla di, ebbene, fratello Branham, si è pregato per me ieri sera, ma la mia mano non è migliorata. Voi non state guardando alla promessa, state guardando i vostri sintomi, vedete? Ebbene, io ero malato ieri sera quando si è pregato per me, meglio stamattina, prega di nuovo per me. Va bene, ma se l'avete accettato la prima volta, non c'è più bisogno di pregare, perché è già stabilito, vedete? È vostro, vedete? No, e voi guardate i sintomi, dipende da cosa state guardando, vedete? Quindi stava guardando i sintomi in basso, guardate, se li avesse guardati laggiù, ebbene, se avesse guardato in questa direzione c'era il ventre di una balena, avesse guardato in quella direzione c'era il ventre di una balena, ovunque guardasse c'era il ventre della balena. Ed era sul fondo del mare, con le mani e i piedi legati dietro di lui sul fondo del mare, in un mare in tempesta, ora sul fondo del mare. Ora parlate di un caso di sintomi, lui li aveva davvero laggiù nel fondo di quel mare, nel ventre di questa balena. Ed era là, le mani legate, i piedi legati, sdraiato nelle alghe, e ciò che il pesce aveva mangiato prima avvolto attorno a lui, e sdraiato sul fondo del mare. Ma sapete una cosa, non guardava il ventre di quella balena, sapete cosa disse? Erano vanità bugiarde, non erano proprio giuste, avrebbe guardato qualcos'altro, e gli disse ancora una volta, guarderò al tuo santo tempio. Ora, Giona sapeva che quando Salomone dedicò quel tempio, che pregò e disse, Signore, se il tuo popolo sarà nei guai da qualche parte e guarderà verso questo luogo santo e pregherà, allora tu ascolta dal cielo. E lui aveva fiducia in quella preghiera, e sapete cosa fece Dio? Non so se ci mise dentro una bombola di ossigeno o cosa fece, ma lo tenne in vita per 3 giorni e notti. Ora, se Giona poteva avere fede in quelle circostanze, in una preghiera che un uomo pregò, un uomo comune che in seguito si sviò e Dio onorò quella fede, cosa dovremmo fare noi stasera? Non guardando un tempio fatto da mani, ma in gloria, e non un uomo che si è sviato, ma il Figlio di Dio seduto là con le sue vesti insanguinate per fare intercessione sulla nostra confessione. Come noi non dovremmo guardare ai nostri sintomi, ma guardare alla promessa di Dio, sì Signore. Chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò, ecco tutto. Egli è il sommo sacerdote seduto alla destra della sua maestà in alto per fare intercessioni sulla nostra confessione. Ciò che abbiamo creduto e confessato, e qualsiasi cosa Egli abbia fatto per noi possiamo confessarlo e crederlo, ed Egli è là per convalidarlo davanti alla presenza di Dio. Come dovremmo rallegrarci e non guardare a nessun sintomo? Guardiamo a ciò che Dio ha promesso, quella è la promessa. Ora scopriamo che è strano, 3 giorni e notti quella vecchia balena girava intorno nell'acqua da qualche parte là al largo, e Giona era vivo. Ora ci è stato detto che quelle persone erano pescatori di mestiere, come si guadagnavano da vivere pescando. Quindi forse tutti i pescatori fuori e uno dei loro dei era il dio balena. Così tutti loro là fuori a pescare nel mare, all'improvviso spuntò il loro dio, arrivò proprio sulla riva, tirò fuori la lingua e il profeta uscì camminando proprio dalla bocca del loro dio. Come potevano non credere, vedete? Certo, non sorprende che misero un sacco sui loro animali, perché il dio del mare aveva sputato fuori il profeta e aveva detto loro di rivedersi. Ora vedete, Giona non era fuori dalla volontà di Dio, era proprio nella volontà di Dio. E Gesù disse che una generazione malvagia e adultera cercherà segni, l'avete notato? E lo riceveranno. Egli promise che avrebbero ricevuto il loro segno. Egli disse: come Giona fu nel ventre della balena per 3 giorni e 3 notti, così sarà il figlio dell'uomo nel cuore della terra. Ora questa è una generazione malvagia e adultera, lo sappiamo. E qual era il segno che avrebbero ricevuto? Il segno della risurrezione. Gesù non è morto, ma è risorto ed è fra noi. Di nuovo grandi città commerciali dati al nemico, al diavolo, e sposarsi, dare in matrimonio, adulterio e perversione e ogni genere di sozzura che c'è sulla terra oggi. E cristiani non credenti, parvenza di pietà arroganti, superbi, un'epoca intellettuale, il profeta ne parlò, lo Spirito Santo disse specificamente che negli ultimi giorni sarebbe venuta un'epoca intellettuale. Gli uomini sarebbero stati amanti di se stessi, orgogliosi, bestemmiatori, disobbedienti, incontinenti e disprezzando coloro che sono buoni. Dite, quelli sono comunisti, fratello Branham. No, signore, sono membri di chiese che hanno una parvenza di pietà, ma ne rinnegano la potenza da tali. Quindi stiamo ricevendo il segno di Giona, perché Gesù Cristo è con il suo popolo stasera, compiendo e facendo la stessa cosa che egli fece prima di essere crocifisso e risorto di nuovo e viva con noi. Voi non comprendete con chi siete seduti là fuori. Quello è un figlio, una figlia di Dio. Forse è una buona cosa che non lo comprendiamo nel modo in cui lo comprendiamo. Oh, ebbene, siamo riuniti nei luoghi celesti osservando il suo Urim e Tummim di quest'ultimo giorno, che riflette la sua presenza mentre egli è pronto a venire. Egli sta compiendo la sua apparizione nella forma dello Spirito Santo per affinare la sua Chiesa, per prepararla ad essere ricevuta. Amen. Siamo così felici di sapere. Quindi non penso che Giona fosse fuori dalla volontà di Dio, e credo che la generazione malvagia e adultera cerchi segni. Ora è loro. Dio non rifiutò mai, ma egli gli dà sempre un segno. Ora scopriamo che arriviamo al personaggio successivo, che era Salomone. Ora tutti i lettori della Bibbia sanno che i giorni di Salomone furono l'epoca d'oro di Israele. Se essi prosperarono di più sotto Salomone, perché non c'era quasi nessuna guerra, e costruirono il Tempio. E fu un grande tempo d'oro per Israele. E il motivo, quando Salomone, il figlio di Davide, quando salì al trono, ebbene, non pregò che Dio gli desse una certa quantità, ma solo la sapienza di sapere come governare e tenere insieme le persone. Ebbene, ora Dio operò con lui e gli diede un dono di discernimento. Vero, lo fece di certo, e poteva discernere il giusto dall'errato e così via. E le notizie si sparsero ovunque, in tutto il mondo, di questo grande. Sapete, se Dio in qualche epoca, quando vede le persone, dà loro un dono, è un segno. E un dono produce sempre un segno. Ecco perché Gesù li rimproverava, perché egli era il dono di Dio e il segno del dono di Dio veniva rivendicato. Egli disse: se non potete credere a me, credete alle opere, perché se parlano di me, vedete. Ed ora, non sarebbe bello stasera se tutta l'America credesse al dono di Dio per questi ultimi giorni, lo Spirito Santo? Certo, è il dono di Dio. Ora, pensate soltanto, se rifiutavano quel segno e quel dono, cosa succedeva? La nazione entrava nel caos. Se accettavano quel dono, allora la nazione aveva un'epoca d'oro. Ora è lo stesso stasera. Pensate, se ogni americano stasera che professa di essere un cristiano e credere in Gesù Cristo accettasse e credesse al dono che Dio ci ha mandato in questi ultimi giorni, lo Spirito Santo. Ebbene, sapete una cosa? Potrebbero togliere ogni poliziotto dalle forze dell'ordine, potrebbero proprio bruciare le prigioni, non avremmo più bisogno di esse. No, no, non ci sarebbero più studi legali, altro, non ne avremmo bisogno. Ebbene, il millennio inizierebbe, certo. Ma cosa stanno facendo? Stanno rifiutando il dono di Dio, non solo quello. Ma come fu ai giorni di Noè, lo stanno prendendo in giro, lo deridono, e noi ci prepariamo, sudandoci alla fatica, è così. Anche Noè dovette sudarsela a fatica, non cambiando da Salomone a Noè ora, ma avete notato Dio? Dopo che Noè aveva dato il suo messaggio, Dio gli disse di andare nell'arca e lo suggellò là dentro, e il mattino dopo pensava che avrebbe piovuto. Ma sapete, Noè entrò là il 17 febbraio, ma sapete una cosa? Non piove per una settimana, e le persone sedute là attorno dissero: ebbene, il credente di confine disse, quel vecchio avrebbe potuto avere ragione. Avviciniamoci e vediamo se ne arriverà un po', la scienza dice che non c'è acqua lassù, ma lui ha detto che il suo Dio potrebbe creare l'acqua lassù se egli l'aveva promesso. Lui potrebbe essere così. Restiamo proprio vicino al confine. Ce ne sono così tanti di quel genere oggi, solo per vedere cosa accadrà, vedete. Così le disse: se davvero inizia come dell'acqua lassù nei cieli, nuvolo, qualcosa del genere, busseremo alla porta ed entreremo. Ebbene, Noè credette che avrebbe piovuto. Il primo giorno così si sedette e guardò fuori da quella finestra, il sole sorse e attraversò, e neanche una goccia di pioggia. Sapete, Noè iniziò a chiedersi: mi chiedo se ho ragione o torto. Così poi passò il secondo giorno, passò il terzo giorno. Pentecoste, non pensate mai di essere nell'errore. Ora sedetevi proprio là e sudatevela. Egli l'ha promesso e lo farà, vedete. Sì, Signore, vedete. Stavo parlando l'altra sera su Presumere, e se gli apostoli avessero detto: abbiamo aspettato qui 9 giorni, credo che abbiamo lo Spirito Santo, presumo che lo abbiamo, andiamo avanti ora e iniziamo il nostro ministero. Oh no, aspettarono finché quel segno della Bibbia apparve là. Ebbene, quello è finché fu giusto. E allora non stavano pensando niente. Videro Dio rivendicarlo. Quando il suo Urim e Tummim iniziò a lampeggiare nelle loro vite, allora Pietro disse: questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Proprio così, perché aveva la scrittura per sostenerlo, e quella è la Chiesa di Dio oggi. E Salomone era il grande unto di Dio, come immagino tutti di un sol cuore unico accordo, l'intera nazione di un sol cuore unico accordo. Non è forse questo il modo di essere? E se tutte le chiese chiamate la Chiesa di Gesù Cristo stasera fossero proprio come Israele a quel tempo, di un solo cuore e unico accordo? Non entrarono in una e non dissero: oh beh, non so del vecchio Salomone, non so di quello, credo sia un fanatico. Cosa ne pensi, Jim? Oh, anch'io credo che sia un fanatico. Uscite e vivete sotto il loro olivo. No, tutti sarebbero andati alla riunione e avrebbero detto: oh, pastore Salomone, non ho mai visto una cosa simile in vita mia. Gloria a Dio per aver mandato il suo spirito su di noi. E sapete, un risveglio come quello si diffonde in tutto il mondo, certo che lo fa. Ed ora, in quei giorni non avevano la televisione e la radio e la stampa e così via per diffondere notizie, era proprio di bocca in bocca. Le grandi carovane di cammelli e altro che passavano per le diverse parti del paese, bene, portavano le notizie. E dopo un po' scese giù a Saba, molto in basso, e laggiù c'era una piccola regina. Ora era una pagana, ma iniziò a sentire qualcuno venire a dire: oh, sono appena passato per Israele. E abbiamo raccolto della roba lassù e l'abbiamo portata qua giù. E oh, dovreste vedere quel paese. Dovreste vedere che tipo di riunione tengono lassù. Sono proprio all'unisono. E sapete che hanno un Dio lassù che chiamano Geova, che Geova si è scelto un uomo ed egli sta rivendicando se stesso nell'essere Geova tramite quell'uomo, vedete? Oh my, deve essere stato un grande discorso. Sapete, la fede viene dall'udire la parola di Dio, vedete? È così. Così queste persone lo dicevano. Molto in fondo al cuore di questa piccola regina, lei iniziò a chiedersi: mi chiedo se sia tutto così, ebbene aspetterò che arrivi la prossima carovana di cammelli, è così? La prossima passò. Siete passati per Israele? Sì, siamo venuti da quella parte. E così hanno un risveglio lassù, la Pentecoste, ebbene, la Pentecoste di quel giorno, vedete, hanno un vero risveglio. Oh, sono di un sol cuore, unico accordo. Oh, ma vorrei solo che questo gruppo potesse arrivare a quel punto stasera. Vi dico, la Columbia avrebbe titoli sul giornale al mattino, ve lo dico io. Sì, sì, meraviglioso, e disse, oh sì, quello. Ditemi, siete riusciti a vedere quell'uomo che hanno lassù, Salomone? Sì. È vero che hanno un Dio che si fa riconoscere tramite di loro? Sì, è così. Ragazzi, quel cuoricino iniziò a battere e lei voleva andare. Ora penso che se iniziassimo a dire quanto è brava la nostra gente, quanto è meraviglioso questo Spirito Santo, invece di cercare di superarci a vicenda, vedete, l'un l'altro, penso che farebbe ogni... Voi siete il sale della terra, vedete, ma il sale può salare solo quando entra in contatto, vedete. Quindi penso che se diventassimo davvero salati il mondo, avrebbe davvero sete, non lo pensate? Proprio così, diventate molto salati. Ed ora scopriamo che Salomone stava proprio avendo un gran tempo. E così questa piccola regina iniziò ad avere fame e sete. E immagino che si svegliasse di notte e chiamasse le sue domestiche e dicesse: oh, ho fatto un sogno e ho sognato che io in qualche modo un sogno strano. E credo sia stato forse perché la guida di quel gruppo oggi mi stava raccontando di quel risveglio in Israele. Alla fine il suo cuore iniziò a battere al punto che disse: bene, sapete, salirò per scoprirlo da me stessa. È buono, fate la vostra scelta. Sapete, quando qualcosa inizia a battere, iniziate ad avere sete, allora è tempo di iniziare a cercare. Se iniziate a pensare, potrei morire uno di questi giorni, non conosco Dio, fareste meglio a partire, perché quella è la luce rossa di Dio e il segnale si sta abbassando, quindi fareste meglio a sbrigarvi. Se qualcosa vi dice stasera, credo che c'è una fonte per la guarigione da qualche parte, il segnale di Dio suona, entrate proprio velocemente, l'acqua è già agitata, tutto quello che dovete fare è solo entrare. Quando è stata agitata, fratello Branham? 1900 anni fa al Calvario, l'agitazione. E poi nel giorno di Pentecoste scossa davvero l'intera cosa. Allora fu davvero agitata. Ora tutto quello che dovete fare è entrare proprio nelle acque dello Spirito ed essere guariti. Ora questa piccola donna aveva fame e sete di salire lassù. Dopotutto era un membro di chiesa, quindi doveva chiedere il consenso al suo sacerdote pagano. Per vedere se potesse partecipare al risveglio o meno. E così ora posso vederla scendere e disse: Santo Padre, vorrei chiederti il permesso, se posso. Stanno avendo un risveglio in Israele, mi dicono. Là hanno un Dio che egli vive proprio nelle persone, sono tutti di un sol cuore. E mi dicono che l'uomo ha un dono di discernimento di qualche tipo. Egli conosce i misteri e può predire cose che stanno per avvenire. E dicono che questo grande Dio lassù che servono, e sai, Santo Padre, vorrei andare laggiù e vedere se è giusto. Posso proprio immaginare cosa avvenne, posso sentirlo dire: figlia mia, la dignità di una regina che chiedesse di andare in mezzo ad un gruppo simile. Sapete, dove Dio sta riversando il suo spirito, sono sempre guardati dall'alto in basso in qualche modo, come un mucchio di ignoranti. Certo, non sanno niente di questo mondo, perdono la loro mente per trovare la mente di Cristo, vedete. E così là certamente veniva parlato in modo cattivo, malvagio. Posso sentirlo dire: figliola, certamente no, se accadesse una cosa simile come quel tipo di dono sarebbe qui nella nostra chiesa. Sapete che viene ancora? Di certo sì, disse. Beh, certo, disse. Sarebbe proprio qui fra noi, nei nostri gruppi, ecco dove avverrebbe. Lei disse, ma padre, non è così, e mi dicono, quindi mi piacerebbe proprio avere il tuo permesso se posso andare lassù. Ascolta, sei una dignitaria, hai molto prestigio e sei una persona nota, non puoi sminuirti andando in mezzo a un gruppo simile. E così lei disse, ma sai, signore, io voglio andare comunque. Sapete, c'è qualcosa in merito quando Dio inizia ad attirare il vostro cuore. Non c'è quasi nulla che vi terrà lontani da ciò. È così. Così iniziò ad attirare il suo cuore, sapete. Devi andare comunque. Ebbene, disse lei, ne ho sentito parlare. Ecco come viene la fede. Lasciami solo andare a scoprire. Da me stessa tornerò e ti porterò dei resoconti. Non avrai mai il mio consenso. Ebbene, la tua vecchia nonna morta, bisnonna e così via, come regine prima di te, si rigirerebbero nelle loro tombe se sapessero che hai fatto una cosa simile. Posso solo immaginare il suo cuoricino che dice, ebbene, potrebbero anche prepararsi a girarsi perché ci andrò, vedete, quindi... Perché la fede viene dall'udire, udire la parola. E quando Dio inizia ad attirare un cuore, non c'è modo di sbarazzarsene. Andate proprio a fare quello che vi dice di fare. Quello è l'unico modo di farlo, così eccola qui, il suo cuore attirato e andando. Egli disse, ora guarda, ora rimani proprio qui nella tua chiesa e un giorno forse il grande Dagon o uno dei nostri dei qui si muoverà. Lei disse, ascolta, voglio dirti qualcosa. Ho vissuto il mio tempo in questo tempo e per tutti i miei giorni. Hai parlato di un Dio e ho sentito mia madre dire la stessa cosa. E qui hai un libro di regole e hai idoli appesi qui intorno e non ho mai visto accadere niente. Ecco cosa mi piace. E se c'è una tale cosa come un Dio che può entrare in te, conoscete tutti la forma dell'adorazione pagana? So, non voglio, sto guardando quell'orologio lassù e sbaglierò su questo. Così ora, un'adorazione pagana è il modo in cui la fanno, portano l'idolo e lo espongono, e poi prendono un sacerdote e benedicono la candela, e mettono questa candela davanti all'idolo e gli portano qualcosa da mangiare e mangiano la comunione con lui, e poi si prostrano davanti a quell'idolo e si arrendono proprio nella loro mente in tale modo, al punto che credono di poter sentire quell'idolo che risponda a loro. Ora, quella è adorazione pagana di idoli. Ora, quello è contrario a Dio, vedete. Dio non è un idolo, Dio è uno spirito e noi ci prostriamo davanti a quello e lo spirito non entra in qualche idolo come alcuni cosiddetti cristiani vorrebbero farci credere. Ma lo spirito entra in voi e voi siete la casa di Dio, oracoli viventi che camminano in giro manifestando il Dio vivente. Perché Dio non abita in templi fatti da mani, ma un corpo tu mi hai preparato, vedete. Voi siete la lettera di Dio, un'epistola scritta, Dio in voi, manifestando se stesso attraverso di voi. Se poteste prostrarvi davanti a Dio e dire, Dio, sono un peccatore, vieni in me. E poi lo Spirito Santo entra, allora siete un idolo vivente di Dio, un rappresentante vivente di Dio, camminando in giro con Dio che parla ad altri attraverso le vostre labbra. Ora questa piccola donna disse, forse a questo sacerdote disse, sono stata qui tutti questi anni, hai parlato di tutto questo, non ho visto una volta che abbia parlato, non ho visto una persona che abbia agito in modo diverso. È sempre stata la stessa vecchia cosa e non c'è proprio vita in ciò. E se da qualche parte c'è un Dio che può dare vita, io lo voglio. Dico amen a lei, sì signore, voglio trovarlo. Ebbene, per prima cosa allora le costò la sua iscrizione, così presa la sua iscrizione sotto braccio, così pensò che forse potrebbe essere scesa lungo la strada. Ora quella piccola signora aveva delle cose con cui confrontarsi e ora per andare lassù. Ed ora per prima cosa lei disse, ci andrò e ho letto tutti i libri su ciò che questo Geova dovrebbe essere e salirò per vedere di persona.
And then she loaded down some camels with some gifts.
E allora caricò dei cammelli con dei doni. E lei disse, se è così, allora lo sosterrò. Se non è così, porterò indietro i miei soldi. Ragazzi, lei potrebbe insegnare alcune lezioni ad alcuni di noi in America. Non è così? Sì, signore. Se c'è qualcosa in ciò, vale ogni cosa. Se non lo è, non vale niente. Allontanatevi da ciò. E lei disse, se questa cosa che Geova afferma di essere, se egli ha manifestato se stesso e potrò vederlo con i miei occhi, allora sono disposta a dargli tutto. Ma se non lo è, posso proprio riportare indietro i miei doni. Ora ricordate, con tutto quell'oro e roba simile su quei cammelli, aveva centinaia di miglia da percorrere. E sapete una cosa? I figli di Esaù erano nel deserto ed erano predoni. E che facile preda sarebbe stata con tutto quel denaro, proprio per un gruppo di quei predoni, piombare su quella piccola donna e uccidere lei e le poche guardie, gli eunuchi che aveva con sé, e prendere quel denaro. Ma sapete una cosa? Quando uscite per incontrare Cristo e siete determinate ad incontrare Cristo, non c'è pericolo che supponiate affatto. Non vi importa di nient'altro, avete un obiettivo e un risultato. Ed è incontrare Cristo. Oh, se il mondo diventasse così affamato. Lei voleva incontrare Cristo e quello era il suo obiettivo principale, ovvero incontrare Salomone, il dono, e vedere se era Dio. E lei non conosceva alcun pericolo, non lo sapeva. Qualcuno ha detto una volta, ho visto una donna alzarsi e iniziare a gridare e correre in giro. Onestamente scagliò circa 4 sedie e alcuni dissero, sembrava che quella donna si sarebbe rotta il collo. La conoscevo, era una comune piccola casalinga laggiù, ma dissi, non ci stava pensando, era solo passata dall'altra parte e non poteva proprio sedersi, ecco tutto. Stava correndo, era infuocata. Dissi, lei doveva proprio correre, e così lei non stava pensando al pericolo, stava andando avanti. Come se diceste, ben ora, se non fate così e così e così e così, morirete. Non lo notate, prendete la parola di Dio perciò e continuate proprio a correre. E lei doveva andare avanti. Ed ora ricordate, se tracciate sulla vostra, osserverete sulla vostra mappa, da dove si trovava Gerusalemme fino a Saba, si trova dall'altra parte del deserto del Sahara e servono 3 mesi a cammello per arrivare là. Ora lei non lo attraversò in una Cadillac con aria condizionata, vedete? Dovette attraversare su un cammello e ci vollero 3 mesi per farlo. Ora, ecco quando lei era davvero affamata di Dio. Il problema oggi con noi pentecostali, abbiamo tutto proprio comodo e lo guardiamo soltanto e diciamo è bene. Immagino sia tutto a posto, vedete? Va abbastanza bene. Ma quando dovete pagare un prezzo del genere, ne gioite davvero quando lo ottenete, è così. Lei era là, lei stava, doveva attraversare il Sahara ed eccola qui. E questi vecchi cammelli, forse viaggiando di notte, delle cameriere con lei e un gruppo di piccole eunuchi là fuori senza pensare a nient'altro. Ma per tutto il giorno, seduti nell'oasi da qualche parte leggendo quei rotoli, ciò che era Geova, perché la fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio. Lei aveva preso questi rotoli e li stava leggendo, voleva sapere esattamente cos'era Geova. E Salomone stava manifestando Geova, così lei andò a scoprirlo. Ebbene, alla fine arrivò e arrivò alla porta. Quando arrivò alla porta, scaricò tutti i suoi cammelli e probabilmente parcheggiò là fuori nel parcheggio. E facciamo solo una piccola rappresentazione ora. Posso vedere le persone da ogni parte, tutti intorno. E il mattino dopo si ripulì e andò alla riunione. Si sedette all'improvviso, sapete, il pastor Salomone uscì e tutta la musica suonava e così via. Il pastor Salomone uscì. Lei si prese, non aveva un biglietto di preghiera, quindi aspettò proprio in fondo alle edificio, sapete? Così lei aspettò là dietro per molto tempo e quando il pastor Salomone cominciò a parlare, lei notò che non c'era altro che la saggezza di cui aveva udito. E il mattino dopo, quando entrò, immagino che fosse quasi nel mezzo, e all'improvviso avvenne che lei arrivò proprio vicino. E un mattino si mise in fila e arrivò davanti a Salomone e lei disse, ora vedrò come sei giusto o meno, sono solo io, proprio qualcosa completamente su di me mi dice che è giusto. E la Bibbia disse che non ci fu alcun segreto, che Dio non fece sapere a Salomone di lei, è così. E quando Salomone iniziò a parlarle e discernere il suo cuore e i suoi desideri, sapete cosa disse? Si alzò davanti alla gente, guardate ora questa piccola pagana, si alzò davanti alla gente e disse, tutto quello che ho udito è vero, è più di quello che ho udito. Oh, era doppiamente convinta, perché aveva visto come avevano visto gli altri e ora stava operando su di lei. Amen. E se non credete che lo Spirito Santo sia giusto, mettetelo alla prova allo stesso modo. Potreste sentirlo su altri, ma aspettate finché esso inizia ad operare su di voi una volta. Allora saprete per certo che è un dono di Dio. Toglie tutta l'ira, tutto il peccato, tutta l'incredulità, tutti i dubbi, tutte le paure. Anche il timore della morte si allontana da voi quando lo Spirito Santo entra. Oh, è reale, amici. Se non l'avete mai ricevuto, non lasciate passare la notte senza riceverlo. Fu una cosa così grande. Quella povera piccola signora era così elettrizzata che lei rimase lassù e voleva persino portarsi via del terreno. Lei era diventata davvero una credente. E Gesù disse alla regina del mezzodì: sorgerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà. Perché lei venne fin dalle parti estreme del mondo conosciuto di quel giorno ad orso di cammello per ascoltare la sapienza di Salomone. E io vi dico che qui c'è uno che è più che Salomone, perché Salomone stava discernendo. Guardate quanto più grande era ciò. Ed ora stasera, dopo che egli è morto, sepolto e risorto in gloria come sommo sacerdote per 2000 anni, e il mondo infedele, ispirato dal comunismo come stasera, in mezzo a tutto ciò c'è uno più grande di Salomone, uno più grande di tutti, lo stesso Dio con lo stesso dono promesso, lo stesso Spirito Santo con la vita eterna. Qual era il problema della piccola signora? Per una volta nella sua vita aveva visto qualcosa di reale, qualcosa che non era una finzione, un rituale o una forma di qualcosa. Era venuta in una chiesa dove aveva visto il movimento di un Dio vivente. Ora, se quella piccola donna sorgerà con la generazione del giorno in cui Gesù era sulla terra e la condannerà, che ne è di oggi? Quando lei fece 2000, circa 90 giorni, non so quante miglia fossero, è molto lontano. Una volta l'ho calcolato, ma so che ci vuole molto tempo per arrivare lassù. Circa 90 giorni per arrivare lassù, 3 mesi attraverso il deserto, per ascoltare la sapienza di Salomone. E qui in America difficilmente attraversiamo la strada per vedere la potenza della risurrezione di Gesù Cristo tramite una Bibbia, un Urim e Tummin, che è stato promesso che avrebbe riflesso lui negli ultimi giorni. Ed eccolo qui, tramite l'evidenza della Bibbia. Lo Spirito Santo con l'evidenza della Bibbia è entrato nella Chiesa e mostra segni e potenze del risorto Gesù proprio fra noi ora, uno più grande di Salomone. Lo Spirito immortale di Dio sta operando, non solo con uno, egli sta operando in tutta la Chiesa mostrando segni e prodigi, guarendo i malati, risuscitando i morti, scacciando diavoli, parlando in lingue, dando interpretazioni, riversando potenza, convertendo peccatori. Oh, egli sta mostrando i segni del suo essere qui, discernendo i cuori e i pensieri delle persone che egli promise che avrebbe fatto. E ricordate, l'ultimo segno che ottenne Israele fu quello, e quello è l'ultimo segno promesso ora, il segno dell'ultimo giorno, e ci siamo. Quella piccola regina aveva visto qualcosa di reale, qualcosa che lei stessa poteva guardare, ed era reale, poteva vederne la reazione su quell'uomo. Lei sapeva che era qualcosa che... La gente oggi, credo che se la Chiesa, come ho detto, non soffrasse così tanto vapore dal fischietto, ma lo mettesse all'opera, e la fame e la sete di portare persone dove avvengono tali cose, vedete? Vogliono vedere qualcosa di reale, non vogliono solo entrare e mettere il loro nome sul libro. Le persone che sono affamate e assetate di Dio stanno venendo per trovare qualcosa di reale. Ricordo che non molto tempo fa potrei avervi detto questa piccola cosa. Come sapete, sono un cacciatore, mi piace proprio cacciare. Non sono un cacciatore, ma caccio in Africa, India, ovunque nel mondo. Mia madre era una mezzosangue, lei, e mio nonno era un noto cacciatore, e così mi è sempre piaciuto ciò. La prima cosa che mai comprai, piantai piante di patate dolci tutto il giorno e ricevetti 25 centesimi. Comprai due trappole d'acciaio ed ero in affari. E presi un opossum e vendetti quella pelle e mi procurai altre trappole. E allora entrai nei veri affari, avevo circa 8 anni, e da allora ho cacciato. Ora, una volta andavo su nei boschi del nord e cacciavo molto a nord, ed ero solito cacciare con un buon cacciatore lassù chiamato Bert Cole, che era un vero cacciatore, non bisognava preoccuparsi per lui. Molte volte ho portato un tizio nei boschi e se non state attenti, se non conosce davvero le direzioni e come leggere i segni, il muscolo sugli alberi e così via, dovrete cercarlo per un giorno o due. Si confonde uscendo proprio per un breve tratto, ma non Bert. E quella terra piatta lassù intorno al mine e così via, sapeva proprio dove si trovava. Andavamo a caccia al mattino e lui non dovevate mai preoccuparvi se ci separavamo. Lui, Bert, sarebbe stato là quella sera, ecco tutto, e così ci piaceva cacciare insieme. C'era solo una cosa che avevo contro Bert ed era che era l'uomo più cattivo che avessi mai visto. Aveva occhi proprio come una lucertola, sapete, allungati, come alcune di queste donne cercano di dipingere i loro occhi in questi ultimi giorni. Le avete viste? Quella cosa dall'aspetto strano. Non sembrano un normale essere umano. E aveva gli occhi un po' obliqui da lucertola ed era cattivo. E sapete, usciva con me a caccia e lui avrebbe sparato a quei piccoli cerbiatti solo per farmi stare male. E dicevo, Bert, ora, va bene, non ho niente contro l'uccidere un cerbiatto, ora, per voi fratelli cacciatori, vedete? No, signore, se lo Stato dice che potete averlo, va bene, perché la tutela ambientale lo osserva per vedere se ne hanno abbastanza. Possono lasciarlo andare così? E non c'è niente di sbagliato nella l'età dell'animale. Abraham uccise un vitello e Dio lo mangiò, è così. Quindi non pensate ai piccoli, ma solo per essere cattivo, è quello. Solo per essere cattivo penso che sia proprio omicidio e non ucciderei niente del genere. E così Bert semplicemente vedeva un cerbiatto correre e lo faceva proprio capovolgere, così, e diceva... E dicevo, Bert, ti voglio bene, sei un bravo uomo, ma sei l'uomo più cattivo che abbia mai visto. Diceva, ah, predicatore, è così che tutti voi gente avete il cuore troppo tenero. Diceva, torna in te. E andai lassù un inverno, andai a caccia con lui, era un po' tardi in autunno e c'era un po' di neve che era già caduta e la stagione di caccia era iniziata da un paio di settimane. E io, Bert, venne lassù per incontrarmi e arrivavamo all'accampamento e portavamo la nostra cioccolata calda, la mettevamo nel nostro termos e poi uscivamo se ci trovavamo da qualche parte nella neve e non potevamo. Dovevamo rimanere tutta la notte, accendevamo un fuoco. Ebbene, avevamo cioccolata calda per tenersi al caldo per tutta la notte, forse un panino o qualcosa, e portavamo sempre dei fiammiferi asciutti per accendere un fuoco. E quella mattina siamo andati oltre la gola di Jefferson e siamo andati sulla catena presidenziale. Così. Siamo andati nemmeno una traccia. Quei piccoli cervi dalla coda bianca, parlate di Houdini che era un artista della fuga, loro sono davvero bravi e possono andare sotto quei cespugli e voi non li vedrete. Proprio in tarda serata, appena prima del buio, ne vedrete uno muoversi se c'è la luna. Aspetterà fino a notte per uscire a mangiare e quando, dopo che gli hanno sparato, comunque sono molto molto difficili da trovare. E non avevamo neanche trovato una traccia quella mattina. Arrivò verso mezzogiorno e prima che partissimo Bert disse, ho qualcosa per te, Billy. E dissi, che cos'è? E si mise la mano in tasca e aveva un piccolo fischietto. Dissi, cos'è quello? Coyote per i coyote? E gli disse, no, disse, quello è un richiamo per cervi. Disse, ascolta questo, e lo soffiò. E avete sentito il pianto di un cerbiatto, come un piccolo cervo, un cerbiatto, che piange per la sua mamma. E dissi, Bert, non puoi farlo. Disse, oh, predicatore, disse, voi gente, disse, avete il cuore troppo tenero per essere cacciatori. E disse, beh, Bert, mi piace cacciare e francamente ho dovuto prendere il suo cervo molte volte. Ma lui disse, ma voi gente avete il cuore troppo tenero. Dissi, beh, non sparare a quei piccolini, Bert. Dissi, non dovresti farlo. E lui, io dissi, non sofferai quel fischietto in quel modo. Disse, guarda soltanto. Beh, me ne ero dimenticato, erano circa le 11 del giorno e arrivavamo ad un posto grande quanto questa stanza qui, neve sul terreno, era una radura e il vecchio Bert si sedette e iniziò ad allungare la mano così, pensavo che avrebbe preso un sorso della sua cioccolata calda. Così allungò la mano indietro così e quando lo fece tirò fuori questo piccolo fischietto, dissi, Bert, non puoi farlo. Disse, shh. Prese quel piccolo fischietto e fischiò, suonava esattamente come un cucciolo di cerbiatto che piange per la sua mamma. E quando lo fece proprio dall'altra parte della radura, una grande cerva si alzò. Ora, quella è la madre cerva, quelle grandi orecchie e grandi occhi marroni, un bellissimo animale, e guardò. Il vecchio Bert infilò la testa sotto questo mucchietto di cespugli. Quegli occhi da lucertola mi guardarono, sapete, e pensai, oh mai, di certo non lo farà, e lo soffiò di nuovo. Ora è insolito a quell'ora del giorno che un cervo si alzi, specialmente nella stagione di caccia, e quando lo soffiò di nuovo, lei uscì proprio in quella radura. Ora è molto insolito che lo facciano in qualsiasi momento. Ma sapete, lei era una madre, e in fondo al suo cuore era una madre. Non stava fingendo niente per mettersi in mostra. Era effettivamente nata madre. E un piccolo era in difficoltà e allora non temeva niente, voleva trovare dove era quel piccolo e possa ancora vedere quelle grandi orecchie che sporgono proprio così. Sapete come fanno quella testa in alto così? E all'improvviso vi diverti, non mettiamo mai un colpo in canna o un proiettile finché non vediamo qualcosa a cui sparare. Così inserì il proiettile e aveva un 30-06, ho visto, oh, era un ottimo tiratore. E l'ho visto prendere la mira così e ho pensato, oh, mai farà esplodere quel suo cuore leale da parte a parte, vedete? Come potrebbe farlo? È quella madre che cerca di trovare il suo piccolo, vedete? E lo soffiò di nuovo e la cerva riconobbe. Quando sentì l'odore, il cacciatore era là. Ma sapete, lei non saltò, di solito l'avrebbe fatto. Ma quel piccolo piangeva in modo così pietoso che non le importava se significasse la morte, avrebbe trovato quel piccolo nei guai. Quella è davvero genuina maternità. Non ci ha fatto niente che prenderà il suo posto, solo Dio. Dio disse, può una madre dimenticare il bambino che allatta? Sì, disse, lei potrebbe dimenticare il suo bambino, ma io non vi dimenticherò mai perché i vostri nomi sono incisi sulle palme delle mie mani. Così ho guardato quel cacciatore e lui si è girato e aveva puntato quel fucile e sapevo che quel mirino era proprio sul suo cuore. Quel grosso proiettile a fungo da 180 grani avrebbe fatto esplodere il cuore leale di quella madre attraverso di lei. Pensai, come può farlo? Non potevo guardarlo, ho proprio voltato le spalle così. Ora, in un certo modo, mi sono girato, ero dietro dei cespugli, dissi solo nel mio cuore, Padre Celeste, non lasciare che lo faccia, non lasciare che lo faccia. E io solo dentro di me stavo ascoltando da un momento all'altro di sentire quel colpo di fucile e notai che non sparò. Aspettai ancora un momento e non sparò. E mi girai a guardare e la canna del fucile faceva così. E lo osservai e lui si girò, grandissime lacrime scorrevano sulle sue guance. Gettò a terra il fucile e disse, Billy, ne ho avuto abbastanza. Mi afferrò attorno al gambale dei pantaloni e disse, voglio che preghi per me e mi guidi a quel Gesù di cui parli. Di che si trattava? Cos'era? Lui aveva visto qualcosa di reale, aveva visto qualcosa che non era una finzione, vide qualcosa che era genuino. Allora fu soddisfatto, vedete? Ecco cosa volete conoscere, qualcosa di reale, qualcosa, non una forma, finzione, ma un vero Dio, vero amore, vera azione. Non è quello che brama il vostro cuore? Chiniamo i capi, parliamo a lui solo un momento. Mi chiedo ora con i capi chini solo un momento, pensiamo solo un momento. Quanti di voi qui stasera, ora, siate onesti, quanti di voi vorrebbero essere lo stesso tipo di cristiano nel cuore, tanto cristiani quanto quella cerva era una mamma? Alzate solo la mano, dite, mi piacerebbe essere quel tipo di cristiano, Dio vi benedica, qualcosa che mi spingerebbe proprio nelle fauci della morte e il mio amore per Cristo andrebbe proprio avanti, amore mortale. Io lo amo con tutto quello che è in me, egli vede le vostre mani. Nostro Padre Celeste, davvero uno più grande di Salomone qui, uno più grande di qualsiasi profeta è qui. Lo Spirito Santo è qui, il dono di Dio al mondo, ed egli per centinaia e centinaia di anni non ha potuto entrare nella Chiesa. Ma in quest'ultimo giorno gli ha promesso che avrebbe avuto una Chiesa senza macchia né ruga e lo vediamo muoversi stasera. Ora egli venne in noi parlando in lingua, egli venne in noi nella gioia, e ora egli continua a portare doni più grandi, ed egli guarisce i malati, ed ora egli ha risorto i morti, ed egli è qui, la parola di Dio, egli è la parola fatta carne. Ed ora la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio, essa arriva persino fino alla giuntura dell'osso del midollo, è un giudice dei pensieri del cuore, lo Spirito Santo. E stasera questa piccola storia su Bert, Dio lassù, Padre, vivere proprio come il mondo. E il mondo non può vedere alcuna differenza in loro e il resto del mondo. Tu sei in grado di prendere una vecchia madre cerva e far rinsavire uno dei tuoi figli. Grazie per questo, Signore. E prego stasera che lo Spirito Santo riempia ogni cuore con amore e pace e ci faccia vedere la mano del nostro Dio, perché davvero qui c'è uno maggiore di Salomone. Ed ora tu hai promesso negli ultimi giorni che avresti fatto questo come fu ai giorni di Noè e come fu ai giorni di Sodoma. E allora tu hai trattato con i giudei e i samaritani in quel giorno. I gentili hanno avuto 2000 anni di insegnamento. Ed ora al tempo della fine tu non potresti essere giusto, Signore, e poi lasciare. I giudei dovevano proprio vedere quel segno e dovevano rifiutarlo. E poi loro furono rifiutati. Ora, Padre, se tu hai dato loro questo e lasciassi che i gentili entrino solo sulla teologia, tu non sei quel tipo di padre. Tu sei lo stesso. Tu dai ad uno dei tuoi figli lo stesso che all'altro. Li ami tutti, ogni generazione, ogni dispensazione riceve il suo segno e dono per l'epoca. Ed ora, Padre, sappiamo che siamo grati stasera di avere il segno dello Spirito Santo, il Gesù risorto che prepara la sua Chiesa. Benedicici stasera. Chiediamo che ci dia la tua presenza nel nome di Gesù. Amen. Ora con i nostri cuori a Lui, e mi dispiace di essere rimasto così a lungo, veramente sono in ritardo di mezz'ora. Ho detto a Billy che me ne sarei andato per le 9:30 e così i fratelli possono battezzare e così via. Dobbiamo strisciare fuori al mattino verso le 3 ora. Quello mi rende, pensarci mi rende nervoso ed ecco perché spezzetto il mio messaggio nel modo in cui faccio. Perdonatemi per quello. Ma confido che lo Spirito Santo abbia detto qualcosa nel vostro cuore che vi farà credere, è così, vi farà credere con tutto il cuore. Ora potremmo chiamare, penso che abbiamo distribuito alcuni biglietti di preghiera, potremmo chiamare quei biglietti di preghiera quassù e pregare per loro, o possiamo fare come vogliamo per concludere la riunione. O preferireste dare a tutti la stessa possibilità? Preghiamo soltanto allora e chiediamo al Padre Celeste che chiunque là in sala abbia abbastanza fede da toccarlo. Vorreste farlo? Crederete di avere abbastanza fede per farlo? Alzate le mani, vedete. Eccoci, è così. Vedete, amici, dove mi sto ponendo, vedete, mi sto ponendo qui, eccolo. Ci sono persone, non le conosco, ma ora sto dicendo qui che Dio le conosce. E io, quando vennero a vedere la sapienza di Salomone, poi, quando vennero a vedere l'opera di Gesù. Ora, ricordate, Dio non può cambiare, Egli è sempre Dio. Quando Dio fa mai, quella è la mia fede nella Bibbia, se mai Dio prende una decisione su qualcosa, deve rimanere sempre in quel modo. Non può mai cambiare, perché Egli non può avere oggi ognuna delle sue decisioni perfette, perché Egli è infinito. Sapete cosa significa infinito? Sapete quando prendete la vostra macchina fotografica e la mettete all'infinito? Quello significa proprio da lì in poi. Ebbene, Dio è infinito, vedete? Ecco dove viene la parola infinito. Ora, Egli non ha mai iniziato, quindi non finisce mai, e qualsiasi cosa abbia mai avuto inizio, finisce. Quindi ecco perché dobbiamo nascere dallo Spirito di Dio, per avere la vita di Dio in noi, avere vita eterna, poiché la parola greca Zoe significa la vita stessa di Dio noi, e quella vita non può morire più di quanto possa morire Dio, perché è una parte di Dio, l'infinito, è così, e quello è il suo Spirito. Ora, se il suo Spirito operava all'epoca di Salomone, operava all'epoca del Signore Gesù e l'ha promesso qui negli ultimi giorni, è lo stesso Dio, amen, Egli l'ha promesso, lo credete tutti, vero? Lo credete, fratelli miei? Va bene? Vorrei potervi portare tutti con me in questa riunione, un buon supporto come quello. Dio farà proprio qualsiasi cosa quando ne avete in abbondanza intorno a voi, è così. Siate tutti certi di venire se tornerò quest'autunno, ognuno di voi, vedete. E avremo di nuovo un po' di comunione, avremo diverse serie di riunioni. Fino ad allora, pregate per me. Ora eccomi qui in piedi qui. Quante persone in questo uditorio? Ora riconosco questa, non sono sicuro. Questa è la sorella Brian. E queste tre persone sedute proprio qui le conosco. Now, outside of that, Ora, a parte queste, non vedo nessuno che conosca tranne questo fratello qui. Ed è venuto, era un battista, venne e continuava a parlare dello Spirito Santo e ogni cosa. Non riusciva a smettere di fumare, ottenne un paio di colloqui e un mattino lo Spirito Santo scese proprio giù. E quella fu la fine di ciò. Così disse: io vivo su in Carolina, io non... Dissi: trova il fratello Bigby, unisciti alla sua chiesa. Dissi: perché quello è il posto dove andare se tu... Dissi: perché io so che è un vero insegnante, quindi è un uomo di Dio. Così ora non conoscevo molti altri fratelli, ma conoscevo il fratello Bigby e so che ci sono altri bravi uomini. Li ho incontrati qui nella sala stasera, guardo su e giù qui e tutti noi siamo figli di Dio, ecco tutto. Ora, quante persone qui dentro che sono malate, che non conosco e vogliono che Dio le aiuti e sanno che non so niente di voi, niente di ciò che non va in voi o altro. Voi dite, come ho notato qui da qualche parte, potrebbe essere stato nell'altra riunione, una donna è venuta sul palco e disse: sì, ti conosco, ero in un'altra delle tue riunioni una volta 4 o 5 anni fa. Ma pensate solo a quello, quante decine di migliaia ho incontrato da allora, vedete? Non ho modo di conoscerli, passano proprio attraverso il palco, seduti là nell'uditorio. E quanti sono malati ora e sanno che io non so cosa non va in voi? Alzate proprio le mani, ovunque siate. Ebbene, sembra quasi uniforme e ora Dio sicuramente ci aiuterà. Ora voglio che facciate questo, voglio che smettiate di pensare a noi fratelli ministri qui sul palco. Ora, questo non è in qualche tavoletto uia, in qualche stanza buia, a luci spente, all'opera del diavolo. Questo è proprio qui, in piena luce, all'aperto, nella presenza di Gesù Cristo e della sua Chiesa, la sua sacra Bibbia posta qui a dichiararlo. Questo è l'Urim, l'Urim e Tummin, questo è il pettorale, quello è il pettorale fortificato di ogni credente. È così, vedete, e l'Urim e Tummin è quel soprannaturale che usciva da esso dichiarandolo. Ora credete con tutto il cuore, non dubitate, ora voglio che crediate davvero e pregate e dite: Padre Celeste, ti sono così grato di aver mandato tuo figlio Cristo Gesù, egli è morto al mio posto. Diciamo che egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue levidure siamo stati guariti, sono cose che egli fece. Egli è seduto alla destra della Maestà stasera per fare intercessioni sulla mia confessione. Ho appena sentito il fratello Branham dire nelle ultime due sere che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli ed essa è un giudice dei pensieri del cuore. Ora, quando tu eri qui sulla terra, tu eri la parola fatta carne e sei dimorato fra noi. Lo sappiamo che tu eri la parola ed ora crediamo che la parola è venuta nella forma dello Spirito Santo per rivendicare la parola scritta, vedete, per renderla corretta. Ora una donna una volta toccò la tua veste e tuo figlio Gesù Cristo si girò e trovò la donna e le disse del suo flusso di sangue. Un cieco lo fermò e così via, e avanti, avanti, così, mentre passiamo attraverso le scritture. Ed ora vediamo che tu hai detto: chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. Ora ecco cosa egli disse, giusto, fratelli? Ora vogliamo crederlo, crediamolo tutti con tutto il cuore e tutti voi pregate per me. Ora ognuno di voi tirate fuori la vostra incredulità, mettetela sotto i vostri piedi e maleditela nel nome del Signore Gesù e prendete la parola di Dio e tenetela lassù e dite: sono un credente io la crederò con tutto il cuore. Non dico che egli lo farà, se egli non lo farà io non posso farglielo fare, sapete, egli è giusto, egli è Dio, vedete, io proprio lo credo. E ora se egli non lo farà, allora noi penso che ci siano dei biglietti di preghiera nell'edificio, potrebbero essere qui stasera, e se lo sono, ebbene, li chiameremo e porteremo qui i fratelli ministri e pregheremo per loro. Ma penso che la cosa principale per un cristiano, guardate quel romano quella volta, il giudeo disse: vieni, imponi le mani su mia figlia e lei guarirà. Il romano disse: credo più di così, tu soltanto di la parola, ecco tutto. Gesù si girò e disse: non ho visto una fede simile in Israele, vedete, quelli siamo noi gentili, dobbiamo sapere cosa dice la sua parola, essa è la verità, è l'unica ragione per cui mi trovo qui così stasera, perché la parola l'ha promesso, lo sapete. E come ho aspettato per anni che qualcosa di grande sorgesse negli ultimi giorni, sapete, ci è stato promesso che quello avrebbe riportato la fede dei figli di nuovo ai padri pentecostali originali. E così, lo stiamo aspettando, egli l'ha promesso e lo crediamo. Ora pregate soltanto e io pregherò con voi. E crediamo che forse Dio ci aiuterà, spero che egli lo faccia. Vedo che sei proprio sopra una donna, seduta qui, lei mi sta guardando, ma è seduta proprio qui, sta piangendo. Ha la mano alzata così sul suo viso, ha una benda sul viso. Ora potrebbe essere che un bastone l'abbia colpita, potrebbe essere stato qualsiasi cosa. Credi che Dio possa dirmi cos'è da qui? Lo accetteresti? È il cancro. Credi che Dio lo sanerà? Lo accetterai? Bene, Signore, allora puoi farlo. Amen. La piccola signora seduta là con addosso un maglione scuro ha abbassato la mano, aveva il dito sulla bocca, aveva alzato la mano qualche minuto fa che eri qui volendo la preghiera. Credi che Dio può rivelarmi qual è il tuo problema? Lo credi? Allora se lo crederai con tutto il cuore, allora il tuo cuore non ti darà più fastidio e starai bene. Credi che il tuo problema al cuore se ne andrà? Bene, Signore, e non si può mai dire proprio, l'unica cosa che dovete fare è credere, ecco tutto. Ora non conosco quelle persone, sono estranei, ora mi credete? Ecco le mie mani alzate, la mia Bibbia qui, io, per quanto ne so, non li ho mai visti in vita mia, sono solo persone che sono sedute là. Ecco, oh, che sensazione, lode a Dio, fratelli, lo Spirito Santo. Guardate, vi prego, cercate di vedere questo, guardate proprio là accanto a quella donna, guardate quella luce, proprio là. Vedete quel tipo di fremito leggero, simile a un bagliore che scende proprio su di lei? Non riuscite a vederlo? Guardate proprio questa signora seduta proprio là. Sta pregando per un figlio, un problema mentale. È così. Non è vero, signora? Alza la mano se è la verità. Solamente abbi fede. Quella ha colpito la signora accanto a te, si è spostata proprio da quella signora alla successiva. Avete un biglietto di preghiera? Avete un biglietto di preghiera? No, non lo avete, bene, non ne avete bisogno. La signora là accanto a te, la luce è proprio vicino a lei. Guarda proprio da questa parte verso di me, sorella, solo un momento. Credi che io sia suo servitore? Sì, e tua figlia ha appena avuto un'operazione, stai pregando per ciò. Se è giusto, alza la mano. Bene, non dubitare, andrà tutto bene. Credete? Perché stai piangendo, signora? Sei tutta affranta, non è così? Credi che io sia suo profeta? Ti sono estraneo. Non piangere. Ehi, guarda, signora. Non farlo, non farlo, non lo dirò, ma stai per fare qualcosa e non farlo. Non ne vale la pena, giusto? Lascialo stare. Non farlo. Resta lontana da ciò. Allontanati soltanto, ignoralo, andrà tutto bene. Non togliere mai una vita perché non funzionerà. Resta lontana da ciò. Credi che sia suo servitore? Non vivi qui, ora andrai a Charlotte. Ecco sì, signor Mangolo, torna indietro, non fare niente in merito e Dio sarà con te e tutto andrà bene. Credi, abbi solo fede, non dubitare. Non dubitare, credi proprio con tutto il cuore. Molto indietro proprio in fondo dove quell'uomo con addosso una camicia bianca, una donna con un problema alla pelle. Credi che Dio ti sanerà, signora? Lo accetti, lo credi? È così. Ebbene, eccola. Alzati proprio in piedi, così potrai proprio lodare Dio, perciò e quello ti lascerà. Hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno. Quando hai una fede così, non hai bisogno di un biglietto di preghiera, quello ti lascerà, perché l'ombra che era proprio là sopra di te se n'è andata. Vedete? Qui c'è una signora seduta proprio da questa parte. Lei è... Dio possa non mancarlo. Lei ha avuto dei problemi, ha avuto un incidente. Lei le ha causato momenti di debolezza, come degli svenimenti. Lei non è di qui, dalla Georgia. Credi soltanto, signora Griffin, e starai bene.
I'm a stranger to her. I don't know her. Stand up, lady. Recognize the Lord Jesus as your healer. Do you believe, my friend?
Le sono estraneo, non la conosco. Alzati, signora, riconosci il Signore Gesù come tuo guaritore. Credete, amici miei?
Lady sitting right back here praying. She's praying for a friend that's an alcoholic.
Signora seduta proprio qui dietro pregando, sta pregando per un'amica che è un'alcolizzata, un'altra con un tumore al cervello. Senti, una volta sei stata in una delle mie riunioni, sei stata guarita da un cancro. È così. Vivi a Charleston. Signorina Muller, vai a casa ora. Gesù Cristo ti dà il tuo desiderio. Amen. Credete con tutto il cuore? Ora credo che lo Spirito Santo abbia attraversato l'intero edificio. Siete credenti? Quanti qui dentro credono che qui c'è uno che è più che Salomone? Credete? Quanti credono che egli abbia detto questo? Se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Lo credete? E avete detto di essere credenti. Ora imponiamo le mani uno sull'altro. Nostro Padre Celeste, stiamo portando a te questo uditorio. Abbiamo parlato di grandi doni lungo le epoche. Ed eccoci qui, legati nel cuore dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è qui con noi, manifestando se stesso. Mostrando che la Chiesa sta ricevendo il suo ultimo segno appena prima che Dio si giri e porti la Chiesa in gloria. Ora che questi credenti, possa lo Spirito Santo guardare giù sui cuori di quei credenti che hanno imposto le mani su qualcun altro pregando per loro. Tu hai detto la preghiera della fede salverà i malati, Dio li ristabilirà. Hai detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. E ci è stato insegnato nel corso degli anni che ovunque due o tre sono riuniti insieme, tu saresti stato in mezzo a loro. E sei qui stasera, Signore, proprio tanto reale quanto lo eri quando venisti con Cleopa e gli altri e spezzasti il pane. E ti riconobbero da un segno che avevi fatto prima della tua crocifissione. Sapevano che tu eri risorto dai morti e andarono alla loro casa spensierati, gioiendo e dicendo veramente il Signore è risorto. Ora, Signore Dio, prego che tu venga con noi, Signore, possa la potenza dello Spirito Santo liberare ogni persona che è qui stasera, che è legata da qualsiasi afflizione. Mentre sto unendo le mani con questo gruppo ministeriale qui come tuo servitore, credendo per questo uditorio, e siamo in un solo accordo, in un solo luogo, e lo Spirito Santo è qui per guarire i malati e gli afflitti. Oh Dio, possa la potenza del diavolo essere spezzata e lo Spirito Santo scendere su questo uditorio di... E scacciare lo spirito malvagio dell'incredulità nel nome di Gesù Cristo. Io gli credo, credo che ognuno di voi sia guarito se solo lo accetterete. Noi ministri qui sul palco uniremo insieme le mani con un'unità di preghiera. Crediamo con tutto il cuore che è Cristo che si manifesta qui davanti a noi. Che cos'è? Sono loro i mattumi manifestati tramite la parola. Lo Spirito Santo nel segno dell'ultimo giorno prima che la terra sia arsa. Oh, nascondetevi in Cristo stasera, come egli ha promesso e sarete sanati. Ognuno di voi, tutti quelli che lo crederanno, alzatevi in piedi ora mentre alziamo la mano a Lui di comune accordo. È così, è così. nel nome del Signore Gesù.